Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Un caro saluto a tutti gli amici di Gorgo Radio. Sono Giorgio, alias Cister, di Orologico, e oggi vi voglio parlare di tutto ciò che rende luminosi al buio gli orologi. Perciò parleremo di radio, trizio, luminova e superluminova. Incominciamo la puntata dicendo che un mix di scienze ed esigenze belliche portò all'uso massiccio di materiali luminescenti ma radioattivi nel mondo dell'orologeria. La parola radioattività deriva proprio dal nome del radio, che fu scoperto dai coniugi Curie nel 1898, poi isolato come elemento puro nel 1902. In questo periodo si scoprirono anche le sue proprietà autoluminose. Il materiale era troppo pericoloso per essere utilizzato non opportunamente. Si dovettero perciò attendere alcuni anni prima di scoprire che i sali risultanti dall'esposizione a questi materiali atomici avevano una radioattività molto inferiore rispetto al minerale puro. Inferiore sì, ma attenzione, non esente da pericolosità. Il radio è l'elemento chimico di numero atomico 88. Il suo simbolo è Ra. Il suo nome deriva dal fatto di essere uno degli elementi più radioattivi conosciuti. Di colore bianco, annerisce per esposizione all'aria, è un metallo alcalino terroso, presente in tracce nei minerali dell'uranio. Il suo isotopo più stabile è il 226 Ra. Ha un'emittività, cioè emette radiazioni per 1602 anni e decade in radon. Sicuramente l'applicazione pratica più conosciuta di questo elemento è proprio il campo orologiero. Dando per scontato che cassa e vetro siano integri e che l'orologio sia ben chiuso, indossare orologi trattati a radio è pericoloso o no? Di radio 226 ce n'è poco in un orologio. Infatti il pericolo era per chi li dipingeva questi aggeggi e per chi li smonta e ne respira le polveri, visto che la dose massima tollerabile non c'è, o meglio è talmente bassa che qualsiasi orologio la supera, ovvero circa un milionesimo di milligrammo. Un orologio tipico dell'epoca ne contiene un millesimo di milligrammo. Quindi, di fatto, smontare per hobby questi orologi e respirarne le polveri è un pericolo grave e concreto, perché ogni volta si supera di molto la soglia di rischio. Immaginando che la vernice luminescente si disgreghi e finisca inalata almeno in parte, il che può succedere come? Perché queste vernici con gli anni si polverizzano. Il radio è pericoloso e non va sottovalutato. In questi casi è bene usare attenzione, proteggersi dalle polveri e dai frammenti e non esporsi troppo. Meglio la conservazione in appositi contenitori. In sintesi, i quadranti a radio vanno tenuti schermati, chiusi, protetti, distanti dal corpo umano. Vanno maneggiati con cautela, ma come se si trattasse di una qualsiasi altra sostanza pericolosa. In questo caso, anche degli orologi, la radioattività va misurata possibilmente con un Geiger. Un modo alternativo, se non si ha un Geiger a disposizione, è trovare un vecchio rullino di film di fotografie bianco e nero senza aprirlo neanche, farlo riposare appoggiato sulla parete anteriore del quadrante dell'orologio. Un giorno dopo si porta a sviluppare il rullino, non stampare, solo sviluppare. Se il rullino è completamente nero, è chiaramente il radiante e il quadrante è a radio. E adesso vi lascio per un po' di musica. Riprendiamo dopo un breve pausa musicale dicendo che l'isotopo radioattivo di radio veniva impastato con solfide di zinco che agisce come scintillante secondario, ovvero se colpito da un elettrone risponde emettendo un fotone, una particella elementare di luce. Quindi il radio è una misura di isotopo, una mistura, scusate, di isotopi ad alta energia. Alcuni, come il radio 226, con un'emettività di decadimento di 1600 anni. Nei quadranti lo si riconosce facilmente perché 50 anni dopo, e magari senza luminosità, visto che il solfide di zinco si è ormai degradato, l'orologio provoca un fuori scala se posto di fronte a un contatore Geiger. Quindi prima bisogna sempre provare col Geiger. Se non fa muovere il Geiger è radio, se il Geiger si muove e va a cerca di andare fuori scala è radio. Al contrario del radio, il trizio è un emittente beta, ovvero con penetranza minima e di sicuro non sufficiente a passare lo spessore dell'aria e del cristallo dell'orologio. È un emittente con un'emettività di 12,3 anni. Dopo 25 anni emetterà un quarto di quanto era nuovo, dopo 50 anni un ottavo ed eccetera. Come il radio, la sua emissione è continua, perché l'isotopo veniva mischiato anche qui con pasta di solfide di zinco e quindi le emissioni di radioattività elettroni venivano convertite in fotoni, quindi luce visibile. Abbiamo visto che una delle caratteristiche del trizio è la bassa energia. Ciò comporta la sua inassorbibilità attraverso l'epidermide, cioè la pelle, e quindi rischio bassissimo per contatto. Gli effetti nocivi sono invece portati dall'ingestione della sostanza, seppur in quantitativi elevati. Rispetto al radio, con il quale viene spesso confuso, le ripercussioni sulla salute sono notevolmente ridotte. Il radio, che rimane radioattivo per 1600 anni, produce infatti effetti letali. Basta pensare che gli artigiani che assemblavano i quadranti dei primi orologi luminescenti, per ingestione accidentale attraverso le dita o i pennelli, morirono per gli effetti radioattivi in breve tempo e in gran numero. Ormai sono rarissimi gli oggetti trattati al radio che possiamo reperire nelle nostre case, oppure relegati in ambito puramente collezionistico e pertanto gestiti con cautela. Ma oggi è giustificato l'allarmismo nei confronti degli oggetti e in particolare degli orologi ancora molto frequenti che utilizzano trizio. Vi sono alcuni luoghi comuni però da sfatare. Uno è quello che la perdita di luminosità sia indice di decadimento della radioattività. Un altro è che se la luminescenza è perduta si può essere certi che si tratta di trizio e non di radio. Queste sono entrambe convinzioni false, in quanto perdere di potenza, a virare di colore è spesso solo la sostanza scintillante e non l'isotopo radioattivo, e questa mutazione è legata a una serie di fattori ambientali e naturali quali l'umidità e lo stato di conservazione stesso. Permangono comunque bassissime le possibilità di contaminazione, che come detto sono essenzialmente legate all'ingestione della sostanza, alquanto improbabile anche al caso di rottura del vetro protettivo del quadrante. qui stiamo parlando sempre del trizio, è chiaro che gli svantaggi vengono in genere svelati solo dopo che sono stati propagandati i vantaggi. Nel caso dell'utilizzo del trizio negli orologi potremo con buona ragione affermare che gli svantaggi non sono tali da giustificare eccessivi allarmismi. E vi lascio ancora a un po' di musica. Eccoci ancora qui e riprendiamo il discorso sulla radioattività. Avevamo detto che non ci sono eccessivi allarmismi per il trizio. Si tratta in sostanza di oggetti con i quali possiamo tranquillamente convivere senza che la nostra salute ne subisca una sostanziale minaccia. Del resto siamo circondati da radioattività nelle nostre case, nell'ambiente, nell'atmosfera. Un orologio luminescente, trattato con riguardo e consapevolezza, rappresenta un rischio trascurabile o pressoché nullo. Il trizio, ecco, qui vorrei prima di introdurre questo argomento farvi una precisazione. Diciamo che negli orologi il radio è stato usato fino agli anni 60. Dagli anni 60 in poi si è passati al trizio, e poi dagli anni 90 in poi sono nati nuove fonti di luce per gli orologi, che sono luminova e superluminova, ma la vedremo in seguito. Proseguiamo. Il trizio è una versione dell'atomo di idrogeno addizionato di un paio di elettroni, cioè ciò lo rende più nervoso del normale idrogeno e dunque radioattivo. Però, mentre nel caso del radio, delle due componenti, la prima a mollare, ovvero a invecchiare e cessare le sue funzioni, era lo scintillatore, quello che produceva la luce praticamente, perché veniva letteralmente bruciato dall'isotopo, nel caso del promezio o del trizio erano gli isotopi a cessare di essere radioattivi per il loro tempo di dimezzamento molto inferiore. Dunque il problema era radioattività molto minore, ma comunque presente in modo sensibile, ma durata piuttosto breve dell'efficienza luminosa, tra i 5 e i 12 anni. La loro radioattività, anche se enormemente minore rispetto al radio, è stata dunque ritenuta comunque eccessiva, se non altro perché è evitabile. Promezio e trizio sono stati destinati all'abbandono e alla messa al bando, e si sono cercati altri sistemi ancora più efficienti e soprattutto meno radioattivi. Tra questi i cosiddetti tracer, ovvero mini fialette di cristallo sottilissime, tagliate e saldate con il laser, la cui superficie interna è spalmata di sostanza scintillante e riempite di trizio allo stato gassoso. In tal modo di trizio se ne usa pochissimo e in stato gassoso, dunque molto meno pericoloso e radioattivo. Inoltre il contatto continuo ed efficiente con la componente scintillante garantisce efficienza superiore e più longevità. Il sistema di illuminazione degli indici a base di fialette riempite con vapore di trizio è stata un po' la quadratura del cerchio in materia. I tracer sono prodotti ormai da un bel po' di anni solo da una ditta, la MB Microtech, per tutti i produttori del mondo e in diverse forme e in molti colori: lentine, cerchietti, anellini, tubetti, eccetera, rossi, verdi, gialli, bianchi, eccetera. La ditta possiede il marchio Tracer, che è divenuta la denominazione comune e commerciale delle fialette, e produce gli omonimi orologi. Vi lascio ancora a una canzone. come vi ho detto prima, ho detto che il radio praticamente è stato il primo elemento usato per illuminare gli orologi al buio, e si è usato fino praticamente all'inizio degli anni 60, diciamo agli anni 60 proprio. Poi da lì è subentrato l'uso del trizio, e l'uso del trizio è andato avanti fino agli anni 90. È negli anni 90 che avviene la grande rivoluzione, quando una Joy Ventus svizzero-giapponese guida la svolta proprio negli anni 90, che cambia definitivamente il volto degli orologi per traghettarli nel nuovo secolo. I due nomi che fanno la loro comparsa sul palcoscenico dei materiali luminescenti sono Luminova e Superluminova. Il loro utilizzo segna l'abbandono di materiali relativamente pericolosi per la salute e dagli alti costi, soprattutto di produzione e smaltimento, e l'adozione invece di soluzioni più semplici basate sulla fotoluminescenza, sostanze che assorbono la luce naturale o artificiale e la rilasciano quando c'è il buio. Come funziona? Nelle miscele luminescenti contenenti materiale radioattivo, l'effetto luminoso è creato da emissione di elettroni che attivano un altro componente della miscela e lo rendono luminoso. Le nuove miscele fotoluminescenti invece assorbono gli elettroni dall'esterno e praticamente li rimettono. Un processo di carica e scarica che porta con sé un difetto: la luminosità diminuisce nel tempo e deve essere ricaricata dalla luce. La differenza tra luminova e superluminova è la maggior persistenza della luminosità al buio dopo essere state esposte ad una fonte luminosa. Diciamo che un orologio con luminova ha una luminosità di 3-5 ore, arriva fino a 12 ore con superluminova. Queste sostanze inoltre sono sensibili all'umidità, con rischio che i pigmenti si deteriorino col tempo, e via via cambiano colore. Tant'è che in alcune applicazioni militari o relative al campo della sicurezza permane ancora oggi l'uso del trizio. Ad oggi quasi tutta l'orologeria impiega la tecnologia superluminova basata sull'uso dell'alluminato di stronzio, spesso addizionato di coloranti che però ne modificano la durata, con alcune eccezioni. Quali sono queste eccezioni? Sono per esempio le marche giapponesi che impiegano una miscela detta Luminbrite, luminosità verde, e Rolex che usa una sostanza detta Chromalight, luminosità blu. Altri produttori utilizzano invece l'elettroluminescenza, una miscela di sostanze che è attraversata da corrente elettrica che la attiva fino a emettere luce. In pratica le indicazioni orarie sono rivestite da un conduttore elettrico e dal fosforo. Premendo un bottone, una leggera scarica elettrica parte dalla batteria e arriva al quadrante. Inutile dire che questa manovra riduce l'autonomia di funzionamento e che quindi è adottata da orologi al quarzo. Questo è quanto vi volevo dire che riguarda l'illuminazione degli orologi. Adesso sapete cos'è che illumina i vostri orologi. Vi raccomando di stare attenti se nel vostro orologio c'è del ratio o del trizio. Vi saluto, ci risentiamo in un prossimo futuro e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Gorgo Radio. Ciao da Giorgio.
Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.